Modem.
They should stop the war immediately.
Dovrebbero fermare immediatamente la guerra, è quello che continuo a dire. Ci si ferma alla linea del fronte. Entrambe le parti dovrebbero tornare a casa, dalle loro famiglie, smettere di uccidere. E l'ho detto al presidente Zelensky, l'ho detto al presidente e a Putin.
Nessuno può portare a termine questo processo senza l'Ucraina. Quello dei territori è una questione delicata e sono d'accordo con il presidente Trump. Dovremmo fermarci qui. Sarà un punto cruciale, ma sono sicuro che alla fine ci saranno più negoziati.
Siamo sempre stati partner leali, siamo sempre stati al fianco dei nostri amici, non abbiamo mai ritrattato le nostre parole per vantaggi tattici. Quindi, se si cerca un porto sicuro per parlare di pace, senza brutte sorprese politiche, Budapest mi sembra una scelta logica.
La Presidente von der Leyen saluta qualsiasi passo che possa condurre verso una pace giusta e duratura in Ucraina. Se l'incontro prospettato servirà allo scopo, lo saluteremo.
Trump, Zelensky, Orban, le voci di questi tre politici per introdurci al tema di oggi, la guerra in Ucraina. Una guerra che non fa quasi più le prime pagine, ma lo sappiamo, prosegue, il fronte resta sostanzialmente statico, ma gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche ucraine si intensificano. Kiev da parte sua da un lato cerca di contrattaccare colpendo in territorio russo e dall'altro di mantenere la resistenza, sperando che il supporto occidentale, sempre più incerto, non venga meno. Venerdì l'incontro fra il presidente americano Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky non ha portato praticamente a nulla. Zelensky sperava in un appoggio militare americano, leggasi la consegna di missili a lunga gittata Tomahawk, che non è arrivato. Donald Trump invece, dopo averlo sentito al telefono giovedì, guarda già al probabile incontro con Vladimir Putin a Budapest. Un incontro che dovrebbe tenersi nelle prossime settimane e che però potrebbe rivelarsi nuovamente, come accaduto ad Anchorage in Alaska il 15 agosto scorso, un atto più simbolico che risolutivo. Nel frattempo l'Europa osserva con preoccupazione, temendo di essere marginalizzata in un gioco diplomatico dominato da Washington e Mosca, e fatica a trovare una strategia comune per mettere la Russia alle strette. Cerchiamo allora di capire oggi a Modem come stanno i due paesi in guerra, Russia e Ucraina, considerato che la pace resta ancora un miraggio. Buongiorno quindi da Amanda Pfendler al microfono, Agata Galfetti in regia e Michele Bonasorta a garantire la messa in onda. Saluto subito i nostri ospiti. Con noi in studio Bettina Müller, responsabile dell'attualità estera in radio, appena rientrata dall'Ucraina. Bettina, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Amanda, buongiorno a tutti.
Con noi anche, collegato da Kiev, Davide Maria De Luca, nostro collaboratore. Buongiorno e benvenuto, Davide.
Buongiorno a tutte e a tutti.
E da Mosca Alberto Zanconato, giornalista dell'ANSA, anche lui collabora con la RSI regolarmente. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Dunque Bettina, inizio con te. Dicevamo, sei appena rientrata dall'Ucraina, non è la prima volta in questi tre anni di guerra che ci sei stata. Quali sono gli aspetti che maggiormente ti hanno colpita, se pensiamo allo stato proprio del paese in questo tuo ultimo viaggio?
Ma sono tantissimi gli aspetti, e poi io sono un'osservatrice sporadica, forse Davide Maria De Luca potrà dire di più, visto che è sempre lì a Kiev. Quello che mi è parso di cogliere però è una distanza sempre più profonda nella società ucraina tra chi è direttamente coinvolto nella resistenza alla Russia in una forma o nell'altra, chi è al fronte, chi è coinvolto nella difesa dei droni chi è nel volontariato, chi ha avuto la propria casa distrutta o la propria città occupata e chi invece cerca di tirare avanti, pensa alla propria famiglia, ai propri affari, cerca di salvare il proprio impiego e cerca di andare avanti con una vita un po' normale. Ecco, tra queste due categorie di persone c'è sempre meno comprensione reciproca e sempre più tensione.
Quindi una sorta di due Ucraine, due realtà ucraine. Davide, in questo contesto il fronte è statico, appunto la guerra continua, c'è chi la vive sulla propria pelle direttamente, chi meno. Continuano comunque anche però ad esserci delle perdite importanti, non solo tra l'altro tra chi combatte al fronte, ma anche tra i civili e i soldati. La società ucraina, ecco, per chiedere anche a te, come sta?
Sì, il fronte è statico, però ricordiamolo relativamente. Quello che manca in questo conflitto è ancora un vero e proprio stallo, cioè una situazione in cui effettivamente i due eserciti sono praticamente immobili, le forze sono praticamente pari e non si vedono possibilità di un cambiamento della situazione. Qui in Ucraina, per sfortuna di Kiev, non siamo ancora a questa situazione, anzi c'è una lenta erosione del fronte ucraino che è andata avanti tutta l'estate, anche senza grandi conquiste spettacolari, ma con un contagocce, uno stillicidio di piccoli villaggi, di nuove regioni in cui sono entrate le truppe russe. Quindi gli ucraini devono fare fronte con questa situazione, non una situazione stabile dove si possono immaginare che questa guerra più o meno in queste condizioni può andare avanti all'infinito, ma con una situazione che è in graduale peggioramento. Proprio in queste ore il comandante in capo delle forze ucraine, Oleksandr Sirskij, ha detto che nella città strategica, quella da cui si combatte da più di un anno e mezzo, Pokrovsk, la situazione nelle ultime due settimane è peggiorata moltissimo. Quindi ecco, sì, è una situazione in cui la società ucraina è divisa, si cerca di molte persone cercano di sopravvivere, molte persone invece sono coinvoltissime nel conflitto, però tutti devono fare i conti sul fatto che appunto, come abbiamo detto all'inizio, dal fronte diplomatico non si vede nessuna novità positiva in arrivo, nessuna prospettiva di pace, e nel frattempo sul fronte di guerra nulla è fermo. Il fronte può dare l'impressione di non muoversi molto rapidamente, ma continua a muoversi, e sul medio lungo periodo questa rimane per gli ucraini una situazione non sostenibile.
Ecco, prima di andare in Russia, Bettina, tu tornando raccontavi anche dell'aspetto della mobilitazione, dell'aspetto dei rifornimenti a livello umano proprio al fronte. Anche qui ci sono delle spaccature interne alla società.
Sì, certo, forse c'erano dall'inizio, ma adesso sono molto più visibili e se ne parla molto più apertamente, la questione della mobilitazione, soprattutto la questione della corruzione legata alla mobilitazione. Prima lo si sussurrava, adesso lo si dice apertamente. Chi paga, chi ha i soldi per pagare, riesce a evitare di essere mobilitato, e quindi ci sono stati degli arresti nelle ultime settimane parte di responsabili militari che hanno ammesso di aver incassato delle mazzette e sono usciti parecchi dettagli adesso anche pubblici, e questa cosa sconvolge parecchio chi invece al fronte è obbligato ad andarci. Ci sono i canali Telegram pieni di video di questi furgoni bianchi che vanno in giro per le campagne e caricano persone da portare al fronte. Ecco, si dice chi ha 500 euro da pagare da quel furgone ci scende, chi non ce li ha resta su. E questa è una cosa di cui adesso si parla veramente tanto, dà un senso di ingiustizia profonda, naturalmente moltissime critiche nei confronti del governo, e tutto questo complica la situazione. C'è l'impressione che c'è un enorme business legato alla evitare di essere mobilitati.
Alberto Zanconato, quello della mobilitazione era stato un problema anche in Russia. Oggi la Russia, ci spiegherai come, ha risolto un po' questa questione con una sua strategia. Il problema in Russia invece al momento sembra essere quello legato agli attacchi che l'Ucraina riesce a condurre contro le raffinerie in territorio russo, e quindi una carenza per esempio di benzina. Ecco, che cosa ci puoi dire su questo e sul problema mobilitazione?
Beh, dal punto di vista degli attacchi alle raffinerie, sicuramente questo è il danno più grave che sta subendo la Russia, attacchi di droni ucraini anche a distanza di centinaia di chilometri dal confine, che hanno colpito raffinerie e hanno ridotto le capacità di raffinazione della Russia di circa quasi il 20%. Questo ha fatto salire i prezzi, ha fatto sì che in alcune regioni, come per esempio nell'estremo oriente, Vladivostok, siano rimaste a secco diversi distributori. La Russia è corsa, ha cercato di correre ai ripari, vietando l'esportazione di benzina inizialmente fino al 30 settembre, poi prolungando questo divieto fino al 31 dicembre prossimo. E la situazione da questo punto di vista si sente, e anche la situazione economica sicuramente sta risentendo di un rallentamento a causa di una forte inflazione provocata da questa guerra, dalla forte espansione delle spese militari e poi seguita ad un forte aumento del tasso di sconto per cercare di raffreddare l'economia. Quindi il Fondo Monetario Internazionale ha ridotto allo 0,6% le previsioni di crescita dell'economia russa per quest'anno rispetto a quasi a circa il 4% di crescita negli anni 23 e 24. Per quanto riguarda la mobilitazione, sì, la Russia impiega la maggior parte dei suoi militari sul fronte ucraino e sono contrattisti, quindi professionisti in sostanza, arruolati per 2-3 anni con stipendi che sono di 3-4 volte superiori a quelli dello stipendio medio russo. Questo fa sì che soprattutto molti russi delle regioni più periferiche, più povere, si arruolino. Fino adesso, dall'inizio dell'anno, i dati parlano di circa 330.000 nuovi arruolati, che si sommano ovviamente a quelli degli anni precedenti. E questo fa sì anche che nelle grandi città, in particolare Mosca, San Pietroburgo, Yekaterinburg e altre, la guerra sia meno sentita, perché non c'è più quella paura della mobilitazione generale che era seguita alla mobilitazione parziale del settembre del 2022, quando per settimane, io ricordo, non si erano più visti uomini nelle strade, in particolare la sera, per la paura di essere reclutati a forza. Quindi la Russia sta puntando molto appunto su questi contrattisti, che sono praticamente professionisti che vengono mandati in guerra.
È chiaro che poi anche le dimensioni della Russia rispetto all'Ucraina permettono di avere anche un bacino maggiore per quanto riguarda il reclutamento dei militi. Davide Maria De Luca, è chiaro che in una guerra servono gli uomini, ma servono anche le armi. E proprio su questo aspetto, recenti rapporti di chi diciamo studia l'arrivo di armi dall'Europa, dall'estero in Ucraina, ha detto che c'è stata una forte riduzione negli ultimi mesi e lo abbiamo detto in apertura di puntata, Zelensky si è recato venerdì negli Stati Uniti a parlare con Donald Trump nella speranza di ottenere questi missili a lunga gittata, missili che potrebbero colpire all'interno del territorio russo in profondità e che secondo Zelensky potrebbero ottenere dei risultati a livello militare molto importanti. Sappiamo come è andata, ne hanno riportato i giornali, questi missili Trump, che prima si era aperto, era stato possibilista, non intende per il momento concederli a Zelensky. Ecco, questo incontro con Donald Trump, tra l'altro ci sono state anche delle fughe di notizie che parlano di un incontro dai toni abbastanza accesi. Questo incontro con Donald Trump, tra Zelensky e Donald Trump, come è stato letto in Ucraina?
Beh, inizialmente piuttosto male. La prima reazione è stata ovviamente negativa, perché quello che è emerso chiaramente è che questi famosi missili Tomahawk a lunghissimo raggio non sono stati consegnati all'Ucraina. C'era sviluppata molta aspettativa nel paese per questa consegna. Ricordiamo che subito prima dell'incontro Trump-Zelensky c'erano negli Stati Uniti una delegazione ucraina, tra l'altro di altissimo livello, guidata dalla prima ministra, dal braccio destro di Zelensky, e questa delegazione era andata proprio a visitare le fabbriche che producono questi missili. Quindi insomma sembrava proprio una questione, un affare risolto, un accordo già raggiunto. Però detto questo, mi verrebbe anche da aggiungere che Credo che nel pubblico ucraino, almeno questa è la mia sensazione, l'idea che ci sia una nuova arma, un nuovo dispositivo che se portato sul campo di battaglia, se finalmente consegnato dagli alleati, sia in grado con il suo utilizzo, con il suo dispiegamento di invertire l'andamento del conflitto, ecco, mi pare che questa opinione sia un po' quasi scomparsa dal pubblico ucraino. Forse c'era ancora nel primo periodo di guerra, in cui c'era ancora relativamente ottimismo nei confronti del conflitto, e molte persone speravano che appunto persuadendo gli occidentali a dare una nuova arma, nuove munizioni, si potesse vincere la guerra. Credo che ora, anche riguardo a quello che diceva prima Bettina sul reclutamento, credo anche che ora gli ucraini abbiano capito che questa guerra dipende molto di più dalle braccia effettivamente che verranno schierate, e che il sacrificio che si chiede al popolo ucraino per difendere effettivamente il paese è effettivamente molto alto, e non dipende solo dai soldi, dalle armi, dalle consegne di aiuti alleati, ma dipende molto anche da quanto effettivamente la popolazione ucraina sarà disposta a sacrificarsi effettivamente nelle trincee del Donbass e del resto della prima linea.
Ecco, su questo Bettina, tu hai avuto modo, l'hai detto, non vivi in Ucraina, però hai avuto modo di parlare con la gente, abbiamo sentito i tuoi reportage anche di incontri per strada con cittadini comuni, diciamo, sulla volontà di proseguire, di difendere ogni singolo centimetro di terra ucraina, magari in mano in questo momento ai russi. Sappiamo che anche su questo Donald Trump sembra quasi aprire alle richieste di Vladimir Putin. Ecco, la società ucraina comincia ad accettare l'idea che una parte del territorio, siamo intorno a un quinto del territorio ucraino occupato dai russi, è perso?
Ma dipende sempre molto con chi si parla e che tipo di coinvolgimento c'è stato. Se parliamo con le persone che hanno subito l'occupazione russa, io ho sentito molte persone che mi hanno detto: ma io piuttosto morire che avere la mia città controllata dai russi un'altra volta, ho vissuto questa cosa, non voglio viverla mai più. E se si parla con persone magari, non so, di Odessa o di Kiev, che sono state meno coinvolte e che si immaginano l'idea di sacrificare il Donbass, ecco, dicono: beh, insomma, ma prima o poi bisognerà pur negoziare, io ho un negozio da portare avanti, ho uno studio legale da rimettere in piedi, insomma, rendiamoci conto che bisognerà negoziare. Il punto è però negoziare su cosa, perché dalle indiscrezioni che sono emerse da questo incontro, dalle telefonate del presidente della Federazione Russa con Donald Trump, si dice: ah, beh, adesso Putin potrebbe accontentarsi solo di Donetsk, ma cosa vuol dire questo? Vuol dire anche le zone non ancora conquistate militarmente, si può immaginare comunque anche Lugansk, quindi tutto il Donbass, e quindi dobbiamo renderci conto cosa vuol dire per l'Ucraina, che ha combattuto così, in maniera così forte, per proprio quelle regioni, abbandonarle, e poi per quali garanzie di sicurezza, perché questo è sempre anche l'altro tema. Quindi con una storia di trattati, di accordi non rispettati, no? Una lunga storia di accordi non rispettati, tantissimi ucraini dicono: ma guarda che una firma di Putin non vale neanche il prezzo del foglio di carta su cui è scritto, la useranno solo per riattaccarci fra un po'. Quindi è molto molto difficile. Tanti però si rendono conto che delle concessioni vanno fatte. È facile da lontano, vista da lontano, dire: ma sentite, adesso mollate lì sto Donbass, facciamola finita, facciamo un cessate il fuoco e tutti possono tornare a vivere, non c'è più tutto questo sacrificio immenso umano, però quando poi si guarda la situazione concreta, e penso che Davide possa essere più preciso su questo anche a livello proprio di difesa, c'è tutta una cintura di difesa lì al nord del Donbass che è fondamentale per la difesa del resto dell'Ucraina.
Ecco, prima di andare allora da Davide, tornerei a Mosca da Alberto Zanconato. Sentendo quanto ha appena detto Bettina Müller, si ha come l'impressione che fondamentalmente Mosca, Putin, sia in una posizione in questo momento di forza. Si è anche detto che è bastata una telefonata di Putin, voluta tra l'altro dallo stesso Putin, a Donald Trump prima dell'incontro con Zelensky per far cambiare idea al presidente americano in merito ai missili Tomahawk. Quindi l'impressione è tu sei d'accordo? La Russia in questo momento, Mosca, Putin, è in una posizione di forza?
Sicuramente vuole farsi vedere in una posizione di forza, in parte lo è, soprattutto dal punto di vista della forza umana, come dicevamo prima, però i dati economici mostrano che la Russia, anche se non sembra che siamo vicini ad un tracollo, ad una crisi veramente esistenziale per l'economia russa che impedisca il proseguimento di questo conflitto, però ci sono dei dati preoccupanti che spingono Putin a cercare di usare questa finestra di tempo utile per cercare di arrivare ad una soluzione. Ora bisogna vedere quale soluzione, perché c'è il problema appunto territoriale, e sono uscite delle indiscrezioni che dicono che appunto Putin vuole almeno tutto il Donetsk, e Trump questa notte ha smentito questa notizia, e sicuramente dal punto di vista territoriale la Russia punta a prendere il controllo almeno di tutto il Donbass, quindi delle regioni del Lugansk che già controlla interamente, e il Donetsk, e a tenere almeno una parte delle regioni di Zaporizhia e di Kherson. Della Crimea ovviamente non si parla, la Crimea è per i russi assolutamente russa. Ma poi c'è tutta la questione che non è quella territoriale, ma che riguarda il futuro dell'Ucraina, quindi quelle a cui accennava prima Bettina, cioè le garanzie di sicurezza per l'Ucraina. E cioè, la Russia insiste su questo dicendo che l'Ucraina non deve entrare nella NATO, ma questo sembra ormai acquisito anche da parte degli Stati Uniti, non solo con Trump, lo era acquisito a quanto pare anche con Biden. Ma allora quali garanzie di sicurezza l'Ucraina può avere? Perché l'Ucraina aveva già rinunciato nel 1994 con il memorandum di Budapest alle sue armi nucleari che aveva ereditato dall'Unione Sovietica, in cambio di garanzie di sicurezza degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. Abbiamo visto a cosa sono servite queste garanzie di sicurezza. Quindi questo è sicuramente il grande tema. Su questo però Putin pensa di avere delle buone carte da giocare con Trump, cioè garantirsi la neutralità dell'Ucraina, e perché, dice Trump, è il primo leader occidentale che ha capito quello che diciamo noi quando parliamo delle cause alla radice di questo conflitto, cioè l'espansione della NATO verso est, che abbiamo deciso di fermare con tutti i mezzi quando questa espansione minacciava di arrivare all'Ucraina e alla Georgia. Quindi questo sarà il grande tema da discutere, non solo quello dei territori, ma anche appunto di cosa sarà, di quello che resterà dell'Ucraina, le garanzie di sicurezza.
Questo è un aspetto chiaramente, Davide Maria De Luca, centrale, lo sa anche il presidente ucraino Zelensky, insiste anche su questo aspetto della, diciamo, di una tutela futura. Se pensiamo alle forze ucraine, all'esercito, alla parte politica, ecco, c'è un'unione di intenti adesso su quali, diciamo, possono essere i punti sui quali non si transige e invece i punti sui quali si può cedere, oppure ci sono delle spaccature interne anche al paese a livello politico e dell'esercito?
Ci sono certamente delle spaccature profondissime all'interno della società ucraina, probabilmente all'interno anche delle elite ucraine, quindi tra politica, business, forze armate, apparati di sicurezza, e molti segnali di queste faglie molto profonde sono emerse proprio quest'anno. Ricordo a tutti le grandissime proteste che ci sono state quest'estate in tutte le principali città ucraine, in cui letteralmente decine di migliaia di ucraini, nonostante la legge marziale, sono andati in piazza perché non volevano che il presidente Zelensky mettesse sotto controllo controllo governativo le principali istituzioni anticorruzione. Quindi le faglie certamente ci sono anche sulla condotta della guerra, anche su come comportarsi in guerra, come combattere la guerra, come accettare, quali compromessi accettare, eccetera, eccetera. Il punto è che queste faglie non sono ancora del tutto emerse pubblicamente, non sono soprattutto oggetto di un dibattito politico. La cosa che manca in Ucraina al momento è proprio questo, una discussione franca, politica, aperta sui media, in cui persone diverse, con opinioni diverse su come condurre il conflitto, dove portarlo, eccetera, si confrontano apertamente. Ovviamente c'è in parte questa discussione, però come dire, complice anche la legge marziale, complice anche l'assenza di elezioni, complice il fatto che tutti quanti sanno che il presidente è Zelensky e sarà probabilmente lui a portare a termine questa guerra, e tra l'altro i sondaggi ci dicono che non è che gli ucraini hanno tutta questa fretta di andare a votare. Ecco, tutti questi fattori contribuiscono un pochino a tenere ancora un po' compresso questo dibattito e a dare l'impressione di una società ucraina che è più unita e più tutta concentrata dietro il suo presidente. Ma ci sono appunto faglie molto profonde e ci sono anche problematiche che vedremo emergere in maniera particolarmente drammatica, credo, dopo che finirà la guerra, perché appunto molte di queste divisioni sono tenute apparentemente salde proprio dal fatto che c'è questa pressione esterna. E ricordiamolo, è spiacevole da ricordare, però va fatto ogni tanto, che più questa guerra continuerà, più ci saranno vittime, lutti, e più ci saranno situazioni pesanti come quelle che stiamo vivendo adesso, e più profonde queste faglie saranno quando la guerra avrà termine.
Ecco, Alberto Zanconato, una cosa che Trump ha sempre detto: lui vuole che appunto queste vittime non ci siano più, che le persone, i soldati smettano di morire, che la guerra finisca. Non spiega esattamente in che modo questo dovrebbe concretizzarsi, realizzarsi, però c'è questo incontro che dovrebbe tenersi in Ungheria nelle prossime settimane con Putin, sarebbe il secondo incontro da quando è tornato in carica Donald Trump. Ecco, qui l'impressione però è che a tenere, diciamo, ad avere il coltello dalla parte del manico, o ad avere, diciamo, anche psicologicamente un atteggiamento quasi di dominanza, sia Vladimir Putin nei confronti di Donald Trump. Abbiamo visto dopo l'incontro in Alaska che la Russia non ha minimamente ridotto gli attacchi nei confronti dell'Ucraina, anzi li ha aumentati.
Sì, sicuramente questa è l'impressione. Ovviamente, come dicevo prima, Putin sa di avere anche una finestra temporale per chiudere questo conflitto, quindi questo nuovo vertice che ci sarà probabilmente a Budapest è importante, e non ci si deve aspettare, secondo me, risultati miracolosi in tempi brevi, però va sempre ricordato anche che Putin punta a far vedere che negozia allo stesso tavolo con gli Stati Uniti in una posizione di parità, quindi di far vedere che la Russia è tornata al suo ruolo di grande potenza. E quindi va ricordato anche che quando si parlano Putin e Trump per 3 ore ad Anchorage, poi 2 ore e mezzo la settimana scorsa al telefono, non parlano solo di Ucraina, parlano di molti altri temi. Per esempio Trump ha detto che vuole estendere una mano di amicizia all'Iran per farlo entrare in questo presunto nuovo disegno del Medio Oriente, e in questo la Russia può svolgere un ruolo importante di mediazione, anche perché Putin ha ottimi rapporti anche con il premier israeliano Netanyahu, con il quale si sente regolarmente. E un particolare che va sottolineato è che poche ore prima di parlare al telefono con Trump, Putin ha ricevuto al Cremlino Ali Larijani, che è il segretario del Consiglio di Sicurezza iraniano, che gli ha portato un messaggio personale della guida suprema iraniana Khamenei, quindi è probabile che al telefono con Trump abbia parlato appunto anche di Iran.
Quindi diciamo la Russia e gli Stati Uniti che parlano quasi escludendo, o de facto escludendo, Davide Maria De Luca, un altro attore, e qui arrivo, siamo quasi al termine della nostra puntata, l'Europa.
Sì, l'Europa in questa crisi ha, credo, messo in mostra tutti i profondi limiti che si erano accumulati e che avevamo già individuato negli anni precedenti. L'Europa è in grandissima difficoltà nel formulare una politica indipendente da Trump, nel formulare anche chiaramente i suoi propri obiettivi. Ricordo solo un episodio che è estremamente simbolico di tutto quello che sta succedendo. Ci ricordiamo tutti il sabotaggio del famoso gasdotto Nord Stream tedesco-russo all'inizio della guerra. Ora che i primi sospettati, che sono probabilmente ucraini, sono stati arrestati, il governo polacco non solo si è rifiutato di consegnarli alle autorità tedesche che stanno indagando su questo sabotaggio, ma anzi detto sono loro gli eroi, quelli che hanno distrutto questo gasdotto, e i veri colpevoli che dovrebbero essere processati sono la leadership tedesca che ha permesso la costruzione di questo gasdotto, che sarebbe stato un grande favore alla Russia. Ecco, questo è lo stato dell'Europa, questo è lo stato dell'alleanza europea, con letteralmente alcuni dei due paesi più importanti che si fanno apertamente la guerra sui social network, con comunicati e messaggi ostili che vengono lanciati su X e gli altri social da un primo ministro a quello dell'altro paese.
E con un paese, l'Ungheria, che dovrebbe ospitare questo incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump, molto vicino a Vladimir Putin. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, a voi all'ascolto. Modem torna domani.